c'è un punto credo che rimane inespresso, soprattutto guardandolo dalla posizione di chi è impegnato direttamente nella politica istituzionale, che poi è la mia, che è il tema della solitudine. Qualcuno dice, bah, questa solitudine è nata con la fine della Democrazia Cristiana, mica vero. Già chi viveva la fase terminale della vicenda democratico-cristiana, o le persone che ho conosciuto io, molte delle quali sono ottimi cristiani, vivevano questa situazione di rottura, di separazione rispetto alla comunità ecclesiale, non tanto perché gli avessero detto no, tu non devi più venire, quanto perché si percepiva quella distanza che di fatto è quella che si crea sempre e inevitabilmente fra chi è immerso nella vita istituzionale e chi ne è esterno. Per cui alla fine si ha la sensazione di vivere in un'atmosfera diversa. Tant'è che una volta ad una riunione di sindaci una mia collega ed amica mi fa: ma tu quante persone normali conosci? Perché io e te siamo normali, le ho detto io, sì, evidentemente sì, visto che frequentiamo certi ambienti, ci rivediamo sempre fra di noi, oppure con gli altri amministratori o con i dipendenti, eccetera, eccetera. Sì, in effetti le persone normali sono quelle che vengono a noi a chiederci delle cose. E questo crea una specie di distanza. Per chi è credente la distanza maggiore è rispetto alle cose che, rispetto anche alla sua comunità. Da questo punto di vista quella battuta lì del vescovo che dice ma questo non è mio compito rispetto ad un'esigenza di spiritualità dei politici mi ha veramente raggelato. Non mi ha sorpreso, ma mi ha raggelato, perché in effetti segna anche da parte di chi dovrebbe essere un pastore di anime una distanza, dicendo ma quelle anime lì non sono di mia competenza o comunque non... Questa è la cosa più grave, anche perché finisce da un lato per alimentare l'impressione della separatezza, esatto, del mestiere politico rispetto a tutto il resto del mondo, dall'altro lato perché in effetti lascia le persone terribilmente esposte rispetto a tutta una serie di tentazioni, ma anche rispetto al significato profondo di quello che fanno, perché a volte si è così immersi nel lavoro quotidiano che si dimentica perché lo si sta facendo. E questo secondo me è uno dei punti su cui bisognerebbe particolarmente insistere. Certo, poi a volte c'è anche una cosa impropria, perché un paio di deputati, amici, mi hanno detto ma noi siamo stati alla messa con il Papa in Vaticano, ci ha detto quelle cose piuttosto pesanti e poi non si è nemmeno fermato a salutarci. Io gli ho detto guardate che sarebbe stato contraddittorio, perché se lui fosse venuto lì a scherzare eccetera eccetera, ad omaggiare, cose di questo tipo, sarebbe come dire sì, ho detto quelle cose lì dal pulpito perché sapete dobbiamo farlo noi preti, però è tanto tutto uno scherzo. In realtà lui ha dato questa idea, per cui vi ho fatto un richiamo molto chiaro, adesso vedetevela voi. Ma adesso vedetevela voi non vuol dire adesso siete completamente abbandonati e se non vi confrontate con questa parola qui per conto vostro andatevene pure all'inferno, tanto per essere chiari. Vuol dire comunque riuscire ad avere una dimensione comunitaria o quantomeno una forte dimensione spirituale in cui si riflette su queste cose. Purtroppo anche qui da noi, anche qui nella diocesi di Milano, dove siamo stati antesignani ai tempi del Cardinale Martini sulla costruzione delle scuole di formazione politica, dove c'è una forte tradizione che possiamo far risalire ad esempio a Lazzati, indubbiamente a Lazzati per primo fra tutti, e questa sensazione di abbandono per me è chiarissima in questo momento e credo ci sia un problema che deve essere ripreso in mano. Poi per carità, già una ventina d'anni fa un grande formatore come Gino Mazzoli di fatto decretava con un articolo molto chiaro su aggiornamenti sociali, la fine di un certo modo di concepire il problema della formazione alla politica all'interno della Chiesa. Però questo non vuol dire, e poi forse il problema non è nemmeno più quello della formazione, perché se dal punto di vista della formazione storica, dal punto di vista della formazione giuridica, eccetera eccetera, le fonti si possono trovare ovunque, il problema vero è quello della spiritualità. Il problema vero è quello della costruzione dell'interiorità della persona, di come all'interno di questa, nella sua interiorità, questa persona si misura con la questione del potere. Perché ci sono dei momenti in cui ti senti veramente solo rispetto alle scelte che devi fare. E a volte ti capita di fare delle persone che sai benissimo, delle scelte che sai benissimo che faranno del male a delle persone, perché in quel momento non puoi agire diversamente da così. Faccio un esempio che è quello che mi è rimasto molto più impresso. È capitato che due persone che lavoravano per la cooperativa che gestisce, la società che gestisce le pulizie all'interno del mio comune, è stato provato che utilizzavano i telefoni del comune per ricaricare i loro cellulari. Di fatto avevano derubato il comune di una somma anche abbastanza, finché non sono stati pizzicati da parte di una funzionaria che è stata molto solerte e che ha individuato. A quel punto lì io ho detto alla loro società, loro hanno accettato di restituire i soldi, però io ho detto alla loro, ai loro datori di lavoro, comunque io non li voglio più vedere qui perché c'è anche un problema di rapporto fiduciario. E loro mi hanno detto, sì, ma siccome noi non abbiamo altre persone, occasioni, no, non abbiamo altro posto dove mandarli, se lei li allontana dal suo comune, noi li dobbiamo licenziare. Io ci ho riflettuto, e tenendo conto anche del fatto che comunque sapevo benissimo che negli altri amministratori, nel personale, si sarebbero più fidati di avere quella gente lì intorno, perché erano, chi fa quelle cose lì potrebbe anche farne altre, tipo ad esempio approfittare del fatto che magari quando esci un attimo dalla tua stanza hai ancora il portafoglio nella giacca. Ho optato per farle licenziare. Non mi è piaciuto per niente, non ci ho dormito per qualche tempo, non mi piace ricordarlo. Probabilmente lo rifarei ancora, perché credo che sarebbe stato il mio dovere nei confronti dei cittadini e nei confronti della gente che lavora all'interno del comune. E poi si ha un bel dire che alla fine queste cose qui non è certo come se io avessi dichiarato una guerra mandando a morire decine di migliaia di persone, però so che ho fatto male deliberatamente a due persone. So anche che in quel momento in tutta coscienza lo dovevo fare.
Una battuta sulla solitudine che sento dire da diversi politici come te. Un mio amico sindaco una volta è andato in un'assemblea parrocchiale e ha detto: prima di diventare sindaco io ero qui ministro dello straordinario dell'Eucaristia, catechista, stimato, eccetera. Sono diventato sindaco e sono diventato figlio di NN. Tranne per una cosa, ha detto lui, quando avete bisogno di un piacere sapete dove trovarmi. Quindi ha denunciato un rapporto non equilibrato, ma non con la persona del sindaco, con la politica. Non è un rapporto equilibrato, è un rapporto appunto schizofrenico, che fa grandi proclami e poi cade. Allora, secondo me le diocesi hanno l'obbligo morale di istituire percorsi per i credenti impegnati in politica. Io quando stavo a Bari li ho fatti, è stata una bellissima esperienza, che sono momenti non solo di formazione, momenti spirituali, momenti di condivisione, per tutti i credenti impegnati in politica, a prescindere dal partito o movimento dove sono impegnati. Ma perché credenti? All'obbligo che aiuta, come tu mi insegni, a sentire meno la solitudine. E hanno anche l'obbligo le comunità parrocchiali, nella misura in cui sono maturi, a dialogare con chi in parrocchia è impegnato, non solo a chiedere i favori. Poi però c'è una solitudine che non ti toglie nessuno, e non ci toglie nessuno, la solitudine dell'esercizio delle responsabilità.
Esatto, del potere.
Cioè, quella è una solitudine dove uno può fare discernimento, può consultarsi con una persona, se ha un padre spirituale o fa un padre spirituale, se ha degli amici, sono tutte figure utilissime, però alla fine tu resti solo, dimissioni sì o dimissioni no, cioè licenziamento sì o licenziamento no, dopo che hai sentito tutti. E qui noi dobbiamo imparare a rispettare la coscienza. Io non mi permetto di dire neanche una parola su quello che lui ha fatto. Perché non mi permetto di dire questo? Perché ho capito che c'è là dietro un discernimento. Quando uno fa un discernimento, nel campo del mondo non stiamo parlando se Gesù Cristo è il figlio di Dio o non lo è. Quello è certo che è il figlio di Dio, chi dice che non è figlio di Dio non lo riconosce, non ci vuole molto, anche se bisogna avere misericordia verso chi non lo riconosce, ma stiamo parlando di cose che sono difficilissime. Se uno ha fatto discernimento, io ricordo una volta una frase che ho sentito da Leo Luca Orlando, che è un uomo di fede, un credente, disse: io sono uscito dalla DC perché ritengo che non ci sia più spazio per una riforma, però rispetto e voglio bene anche a coloro che continuano a credere nella riforma e lottano dall'interno. Tutte e due hanno fatto un discernimento, non è una questione divina, era se abbandonare oppure continuare a lavorare perché si rinnovasse. E così sono tutte le scelte di potere, ci lasciano soli, no? Però il Dio vede e provvede. Grazie ancora.
Grazie, due avvisi rapidissimo. Ci rivediamo sabato 26 novembre, l'ultimo sabato di novembre, ci sarà Gregorio Gitti, che è un parlamentare che viene dalla società civile, che è avvocato poi, eccetera. I Gitti sono grande famiglia di antico popolarismo bresciano, in questo senso. E l'altra cosa che non è, e quindi il tema, dichiarazione dei diritti in internet, Camera dei Deputati, cioè internet come è entrato nella nostra vita politica, privata e così via, e come facciamo una riflessione intorno ai diritti, quindi al rapporto e ai nuovi rapporti che questo induce. Mi sembra anche qui un elemento che attiene voi alla tecnica, voi all'etica, che sono le due cose entro le quali, non le sole, però la politica è costretta a muoversi. Ultima cosa, vi do un compito a casa, diciamo così, cominciare una riflessione su questo. Tu hai detto una metafora, e poi ci vedremo anche una prossima volta, ti prenoto, perché è un modo di riflettere molto denso, che ha dentro una forte intenzione, ma che si ripara dalle passionalità che disperdono. Questo mi è piaciuto come atteggiamento, è l'atteggiamento del docente che accompagna, ecco, e anche la politica ha bisogno di questo. Perché? Tu hai detto una metafora che è quella, ci sono i feudi nella politica. I feudatari abitavano nel castello e se andava bene, se ti accoglievano, al massimo facevi il cantastorie o gli curavi le pecore, giusto? C'è un problema invece di cambiare questo tipo di situazione, anche perché noi facciamo cultura politica e la cultura politica è sempre cultura organizzata. Dossetti lo aveva chiarissimo, tanto è vero che lui diceva che quello che noi facciamo qui nel Dossetti si sarebbe dovuto fare dentro i partiti, ma siccome i partiti non ci sono più, non lo puoi fare lì. Resta però il problema del feudalesimo. Noi, ricorderete, abbiamo fatto 2 anni fa un incontro alla San Fedele di tutti coloro che fanno percorsi come il nostro, non siamo moltissimi a Milano, cattolici o laici, no, non importava niente da questo punto, giustamente. Ecco, stiamo pensando alcuni di rifare un secondo incontro, che non avrà, secondo me, un tema come questo, come quello d'allora, a che punto siamo con la formazione politica a Milano, perché questo fu il tema che trattammo. Probabilmente sarà su un tema, ma dietro ci sarà questa tensione. Ecco, provate anche a pensarci. Ci sono tutta una serie di energie che lavorano alla cultura politica, che non si ritengono prepolitico, che secondo me, nonostante l'etichetta sia stata coniata da un mio grandissimo amico, che padre Bartolomeo Sorge, non c'è mai stato il prepolitico, c'è sempre, però anche qui in Milano altri che lavorano come noi, la Casa della Cultura e così via, il gruppo di Sandro che peraltro poi viene qui, Sandro Antoniazzi, eccetera eccetera, ci abbiamo questo problema, ed è il problema come si possa fare della cultura politica senza intrupparsi, perché sennò finisci per fare un torneo coi feudatari, ecco, ma cercando di cambiare anche quel tipo di struttura, avendo una massa critica che lo possa fare. Ecco, questo sotto sotto, quando faremo quel convegno, ci vediamo lunedì sera intorno a una pizza, i tre o quattro che hanno sto pallino in questa città, ecco, per pensare una modalità ulteriore, continuando a fare queste cose, perché non vanno smantellate queste robe qui. Io l'ho capito anche perché sono stato anche segretario del PD provinciale qui, quindi nella mia città, eccetera eccetera, tutte queste cose, mi succede di capire che alle volte si fa un discorso politico più pertinente al consiglio pastorale presbiterale che non alle sezioni del partito, e questo mi pone dei problemi. Come cattolico non sono affatto contento di questa cosa, e quindi va superata. Allora, problema, come, continuando il lavoro e queste cose, riusciamo a farle un pezzo più avanti? Insomma, la politica, così come il Presidente della Repubblica c'ha la moral suasion, ha anche la pressione. Ho pensato a un movimento come il cartismo in Inghilterra. Ecco, queste cose, ritrovare, non essere soltanto soddisfatti di rendere lucide le idee, che serve, soprattutto perché le mancano, ma anche di vedere come possono avere una proiezione, un modo di inquietare anche altri che si mettano in discussione, e coloro che si trovano. Poi c'è sempre la solitudine del politico, sempre, quando poi prendi le decisioni fuori, non solo il politico, c'è anche la solitudine del padre, insomma ci sono delle cose che dove sei tu con la tua coscienza, e forse il padre eterno, ecco, più in là è molto difficile, con tutti gli amici, consigli, eccetera, eccetera. Però io credo che siamo a un livello di maturazione possibile, perché tu hai detto un'ottantina di scuole, di formazione, c'è tutto questo fermento. E stamattina quando siamo entrati avete visto quanta gente nel salone per la Caritas, e non è che non faccio una riflessione politica, perché sono mica delle babysitter questi qua. Allora, c'è questo problema, ecco, cominciare a porsi come la cultura politica possa avere anche una proiezione un po' più effettuale, senza smantellare i propri santuari, perché se no diventi subito un feudatario anche tu, ci vuol niente, basta superare una porta e un confine e sei dall'altra parte. Io dopo pochi mesi che ero nel Parlamento mi chiedevo quanto di aclista è rimasto in me, ed era una domanda sensata.
Quanto di?
Aclista, perché io venivo dalle acque, quanto di? Allora, ecco, volevo dirci che ci stiamo pensando su, non, ecco, perché stare nelle catacombe a qualcuno piace, a me mica tanto, le catacombe sono umici, sono troppi scheletri in giro, eccetera. È un lavoro che devi fare, ma poi anche vedere come possa avere una proiezione di questo tipo. Ci stiamo pensando, provate anche voi intanto a fare una riflessione e quando faremo quella riunione, penso la rifaremo lì a San Fedele o da un'altra parte, sarà un modo per comunicare anche con altri. Basta.